Amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento, e tra l'altro è un appuntamento con un Outcast speciale, e in più uno speciale a tema localizzazione, non ne facevamo da parecchio. Questo con me ci sono Alain Delle Piane.
Ciao.
Fabio Bortolotti.
Ciao.
Poi abbiamo di nuovo con noi Matteo Pozzi di We Are Muesli.
Ciao, ciao a tutti.
E anche Benedetta Pierfederici, corretto? Benedetta?
Perfetto, corretto, ciao.
Ciao, grazie mille. Che ha collaborato a che cosa? Ha collaborato, tutte queste persone sono qui per parlare nello specifico della localizzazione di Colpo di Stato. Colpo di Stato che è un card game, diciamo così, sviluppato da We Are Muesli, e di cui avevamo già parlato anche su Outcast qualche mese fa, e si è deciso di localizzarlo per il mercato internazionale in inglese, corretto?
Sì, esatto.
Perfetto, beh, prima di tutto, anche se magari, ripeto, qui su Outcast se ne è già parlato, sarebbe duopo ripresentare il gioco, diciamo, e parlare un po' di che cos'è Colpo di Stato. Quindi Matteo, se vuoi reintrodurlo tu nello specifico.
Yes, Colpo di Stato è un gioco di investigazione storica e o un'inchiesta giornalistica giocabile. Queste sono state un po' le due definizioni, autodefinizioni che ci siamo rimpallate strada facendo. È un gioco di carte collaborativo, l'ispirazione arriva dalle meccaniche ai enigmi fondamentalmente delle escape room, linguaggio che stiamo frequentando insomma in quest'ultimo paio d'anni. L'idea era quella di realizzare appunto un gioco cooperativo basato appunto sulla risoluzione di enigmi a sfondo storico. Abbiamo pensato, purtroppo per fortuna, a quale enigma migliore o peggiore a seconda della prospettiva da cui la si vuole guardare, c'è della storia recente, insomma, della Repubblica Italiana, e di certi fattacci, di certe storiacce, insomma, sempre un po' a cavallo tra storia politica, cronaca nera e quant'altro. Nel caso specifico, appunto, Colpo di Stato fa riferimento appunto a questo tentato golpe realmente avvenuto, realmente tentato almeno, nel 1970, il cosiddetto fatto passato alla storia come il cosiddetto golpe borghese, ed è appunto nei panni di una serie di giornalisti, insomma membri di una redazione giornalistica, che i giocatori si trovano a indagare, investigare, cercare di ricostruire una vicenda piuttosto complessa rispetto ai personaggi, le fazioni coinvolte, eccetera, ed è questa insomma la storia che le carte di cui si compone il mazzo di gioco raccontano.
Ho capito. E avete scelto di localizzarlo per il mercato internazionale, quindi una cosa, diciamo, interessante, anche perché si tratta di un gioco che indaga questo episodio che è molto specifico della politica italiana degli anni 70, che in più va a sommarsi anche a tutta una serie di elementi di cultura popolare che non sono necessariamente comuni nemmeno per i giocatori italiani, quindi magari figuriamo per i giocatori stranieri. Quindi insomma avete deciso comunque di fare questa scommessa per il mercato straniero.
Sì, da una parte appunto secondo me la storia locale, la cultura locale, quando si parla di giochi e quindi di un mezzo effettivamente globale per natura e per sua stessa definizione, Secondo me è interessante che l'Unione italiana più di altre, ecco, cioè quindi a prescindere dal paese da quello insomma, in cui nasce il gioco e il contesto insomma, storico e culturale che un gioco può raccontare, non c'è cultura locale che non meriti potenzialmente, se racconta, come speriamo racconti il nostro gioco, una storia interessante che prescinde dalla conoscenza e dal nozionismo insomma relativo a quella specifica cultura o linguaggio, ecco, non ci sono storie che non può non valer la pena di raccontare. Poi è chiaro che questa è diventata una bella sfida insomma per il team di Alain, per i motivi di cui senz'altro parleremo ora insomma.
Sì, che possiamo fare anche uno spoiler subito, che è piaciuto molto, però in un'ottica molto, molto diversa e sorprendente, cioè si sono divertiti, poi abbiamo fatto il testing con giocatori non italiani che appunto non conoscevano nulla di questa storia ed erano molto intrigati.
Ma sì, anche perché secondo me è molto bello in realtà che uno degli cioè che l'episodio centrale sia un episodio estremamente locale, perché io mi chiedo sempre quante cose della cultura del mondo mi sto perdendo perché non sono stati dei fatti o degli artisti di risonanza internazionale. Cioè, per me è molto bello scoprire le storie dei singoli paesi, storie che non, ma anche per motivi di tempo e spazio non ricevono racconti nei libri di storia a livello internazionale. Quindi secondo me, per me è stato un esercizio bellissimo di localizzazione, ma anche proprio come cioè è bello raccontare con i video con i giochi episodi di questo tipo, secondo me.
Io aggiungo in generale su questo discorso così più generico, cioè è proprio un ragionamento che un po' a monte, almeno per il nostro modo di vedere le cose, arriva dal fatto che, faccio un esempio scemo, ma forse neanche troppo, cioè perché in qualche modo ci sentiamo familiari con concetti che non fanno parte della nostra cultura, né italiana né europea, penso a il giorno del ringraziamento e mangiare il tacchino il giorno del ringraziamento, oppure un'infarinatura almeno vaga delle regole di uno sport che è molto poco praticato in Europa, come il baseball. Questo tipo di familiarità ce l'abbiamo perché giustamente una cultura come quella americana ci ha raccontato tante storie attraverso i telefilm, i film e tutta quella fonte di narrazione popolare che in qualche modo ci hanno avvicinato a concetti di una cultura che non è oggettivamente la nostra, e perché non provare a farlo anche appunto da prospettive virgolette, virgolette, virgolette minoritarie o da paesi periferici, tra virgolette, come il nostro.
Sono molto molto d'accordo, molto molto d'accordo.
Sì, beh, assolutamente. Poi anche per come la storia, diciamo, viene studiata spesso nelle scuole è molto locale, per cui magari noi studiamo cose che riguardano l'Italia, mentre invece altrove non arriva praticamente niente. Per cui sì, è assolutamente una cosa interessante. No. E
poi scusami, mi inserisco solo un attimo per dire che sì, da un lato è un episodio locale che ha senso raccontare anche all'estero, ma è un episodio locale che ha senso raccontare anche in Italia, nel senso che conosco tantissime persone, cioè stavo parlando con amici e tutto, mentre stavo facendo questo lavoro tantissime persone non avevano assolutamente idea di cosa fosse il golpe borghese, quindi cioè sono anche alcuni aneddoti, alcune storie che per tanti motivi non sono passate, non sono entrate in quei tasselli di storia che viene raccontata sempre, che un gioco può raccontare in una maniera fenomenale. Poi ovvio, oggi stiamo parlando di portare questo concept all'estero con la localizzazione, però secondo me raccontare storie di questo tipo è importante in generale per la cultura.
Sì, assolutamente. No, infatti quando avevamo parlato, se non ricordo male, del podcast, si era anche parlato del fatto che effettivamente è un episodio che anche in Italia magari, ma anche persone della nostra generazione, per cui tra i 30 e i 40 spesso non conoscono, comunque non hanno necessariamente a fuoco, quindi è assolutamente importante. E per quanto riguarda invece, diciamo, la localizzazione, in quanti ci avete lavorato, come sono andate le cose? Se...
Non lo so, Fabio, dici tu, dico io. Come...
Allora, sul numero di persone, dillo tu perché hai più polso di me.
Un'orda.
Io so tradurre bene, ma non so contare.
Allora, il team, vabbè, abbiamo io, Fabio, Matteo e Lorenzo, quelli soliti del team di traduzione. E la particolarità di questo progetto è che abbiamo tradotto noi come italiani verso l'inglese, che non andrebbe fatto di solito, però era un contenuto così ultra locale che sarebbe stato difficile trovare un traduttore, primo, un traduttore dall'inglese verso l'italiano con tutte queste conoscenze, per di più uno che sappia di giochi, perché poi va bene, parleremo dopo, c'è del gameplay, c'è tanto gameplay in questo gioco, quindi bisogna un attimo lavorarci attorno. E quindi, vabbè, oltre al team, poi avevamo, alla fine abbiamo tirato dentro Jessica Chavez per la revisione, che è una ex di Exceed e che ha fatto un po' di tutto, da Trails in the Sky a Mario e Sonic. Per di più è anche una scrittrice, ha scritto anche un paio di libri. E quindi la struttura del progetto è stata, noi abbiamo fatto la traduzione, abbiamo messo un mare di note, dopodiché comunque ci siamo affidati per fare questa revisione completa verso l'inglese.
Che è una roba, appunto, è una roba fatta al contrario, tra virgolette, perché tu dici non si dovrebbe fare, ma proprio normalmente il mantra nel mondo della localizzazione è che tu traduci solo nella tua lingua madre, quindi io posso tradurre dall'inglese all'italiano, dal francese all'italiano, da qualunque lingua all'italiano, ma non tecnicamente dall'italiano all'inglese, perché un madrelingua ha sempre il tocco, ha sempre una sensibilità linguistica superiore. Però in questo caso, come diceva giustamente Alain, oltre all'inglese c'era tutta una quantità di sfumature minuscole, anche politiche, che però in un gioco come questo sono rilevanti, sia per alcuni versi nell'ottica del gameplay, sia per altri versi proprio nell'ottica di raccontare una storia fatta bene. Cioè questo qua, quando l'abbiamo tradotto, quando ne abbiamo parlato, è stato subito evidente come fosse un gioco in cui ogni parola era stata pesata e ripesata e ripesata, sia per questioni di gameplay, sia per questioni di accuratezza storica.
Che poi, cioè, sia Matteo che Benedetta possono confermare che ansia gli abbiamo dato a controllarle queste parole qua.
Eh sì!
Sì, poi in effetti è vero che la versione che voi avete ricevuto, su cui avete lavorato benissimo, era stata pesata, ripesata, anche le virgole, però poi dopo il lavoro che voi avete fatto, nel momento in cui abbiamo messo insieme i pezzi, abbiamo dovuto ripensare anche ad alcune di quelle parole che ci sembravano perfette, pesatissime, e che invece in realtà andavano di nuovo ripensate anche per l'italiano, ecco, quindi non solo per la resa in inglese, ma anche in italiano. Quindi penso che sia stata un'esperienza bellissima, importantissima per noi anche in questo senso, no? Anche per ritornare sul lavoro che avevamo già fatto.
Grazie, sì. Benedetta, sei molto gentile. Una cosa per chi ascolta, c'è una cosa molto importante che abbiamo fatto, che è un privilegio, dove sono emerse tutte le cose più belle. Abbiamo giocato il gioco intero insieme a loro come autori, abbiamo fatto un playthrough completo e è lì che sono emerse tutte queste sfumature e questi aspetti da affrontare.
Privilegio, sì, privilegio per noi, cioè nel senso che per noi appunto è stato un ulteriore playtest, ma che valeva contemporaneamente doppio, perché appunto ci aiutava, come giustissimamente ha detto Benedetta adesso, a anche appunto a riguardare con un paio di occhiali diversi il nostro stesso gioco, e quindi è stato ci ha arricchito tantissimo il progetto, al di là della localizzazione in senso stretto, che già è stato un lavorone da parte vostra, ecco.
Per me è stato molto, molto appagante, perché spesso, soprattutto quando lavori su dei progetti grossi, 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 come traduttore ti senti un ingranaggio, anzi a volte ti senti l'ultima rotellina della fila, mentre invece lavorando con voi su questo progetto, per me è stato molto bello, perché si è effettivamente visto l'apporto della localizzazione, cioè perché nell'atto di tradurre abbiamo analizzato certe cose che alla fine effettivamente hanno avuto effetto sia sul gioco, anche sul gioco non localizzato, anche sul gioco in italiano, che è un privilegio totale.
Per spiegare la scena come è andato, che è stato bellissimo, sono andati Matteo, Claudia e Benedetta, sono andati in casa di Fabio a giocare con la webcam, e poi dal Giappone io e Jessica abbiamo seguito la partita con la stampa davanti. Ho fatto una partita, un gioco da tavolo intercontinentale.
Sì, sì. Anticipando il lockdown.
Questo appunto si parlava di poco prima, insomma, della situazione che abbiamo vissuto tutti, che stiamo vivendo ancora tutti con il lockdown e con il virus, quindi di fatto sì, è vero, quasi anticipato, insomma, delle prassi che stanno emergendo ora che diventa difficile trovarsi per davvero tutti nello stesso luogo.
E tra l'altro questo gioco qua ha anche la particolarità che può essere giocato anche da soli, cioè tu l'hai detto cooperativo, ma tu puoi cooperare con te stesso volendo, cioè può anche essere affrontato come solitario volendo, alla fine è un'indagine.
Sì, quella è una cosa che un po' è emersa, insomma, strada facendo nel corso, insomma, della progettazione del gioco stesso, che era partita almeno nella nostra testa idealmente come appunto un gioco cooperativo, integrando magari in alcuni suoi passaggi insomma, delle meccaniche che avrebbero effettivamente richiesto la partecipazione di più di una persona. Poi un po' per il taglio che ci siamo accorti che stava prendendo insomma nelle nostre mani il gioco stesso, ci siamo detti appunto perché no, ci sembra un prodotto, insomma un oggetto di intrattenimento e di divulgazione, se vogliamo, per certi versi, che ci sembrava giusto fosse godibile anche da una persona in solitaria, ed è per questo che poi appunto nella versione con cui poi è andato in stampa non ci sono effettivamente meccaniche cooperative in senso stretto richieste. È un gioco che è godibile anche appunto in single player, se si vuole ricostruire insomma la situazione da redazione giornalistica, insomma, che era un po' quella che ci eravamo immaginati in partenza, resta comunque fattibile, ecco.
Allora, secondo me, parlando, cioè se ripenso alle sessioni che abbiamo, perché allora la parte di traduzione è avvenuta abbastanza ognuno nella sua bolla, nel senso ci siamo, Alain ha preparato tutti i testi, noi avevamo anche un PDF di riferimento con le carte come erano, in modo appunto da non tradurre a caso, anche perché erano robe anche tipograficamente particolari, come magari diremo più tardi. Ma prima abbiamo tradotto tutto nella nostra bolla, nel senso un pezzo l'ho tradotto io, un pezzo l'ho tradotto Alain, un pezzo l'ha tradotto Lorenzo e così via. E poi noi abbiamo tradotto, come accennava prima Alain, mettendo una marea di note. Perché? Perché noi avevamo bisogno che Jessica, con il lavoro di rilettura e riscrittura fenomenale che ha fatto, non solo imprimesse la correttezza del nell'inglese di una persona madrelingua, ma soprattutto mantenesse alcune delle piccole sfumature, e raccontare alcune delle piccole sfumature si è rivelato molto complesso in alcuni casi, in alcuni casi anche solo perché è difficile comunicare alcune cose legate per esempio alle istituzioni locali. Cioè, come, questo è un problema che affrontiamo come traduttori anche al contrario, quando traduciamo dall'inglese all'italiano un ruolo del, che ne so, un ruolo nella giurisprudenza in America, 9 su 10 non c'è una traduzione uno a uno di quello che ci serve, così come non c'è una traduzione uno a uno del Viminale, dei Colli. In pratica abbiamo aggiunto tantissime note, praticamente io credo di la quantità di testi era molto piccola, nel senso è un lavoro che un team come il nostro può tranquillamente a livello di mole di testo, secondo me potevamo smaltirlo direttamente in un giorno a livello proprio di traduzione in quanto tale.
Cioè, se fosse stato un progetto normale, cioè
se fosse quello che succede, esatto.
Questo testo aveva una sua profondità in 3D come gli stereogrammi,
esattamente. No, però appunto la parte di traduzione, cioè tradurre un tanto al chilo, la quantità di lavoro era molto ridotta, ma abbiamo passato molto più tempo del normale a inserire note, appunto per dire occhio che questo qua stiamo parlando della Repubblica di Salò, quindi c'è questa sfumatura, oppure anche solo mentre normalmente nella traduzione tu ti limiti tra virgolette a tradurre, in alcuni contesti qua abbiamo dovuto aggiungere delle piccole specificazioni, delle piccole precisazioni, tipo, adesso non vorrei ricordarmi male, ma se non sbaglio avevamo aggiunto una piccola spiegazione a cos'era il Movimento Sociale Italiano, l'MSI, perché,
No, perché c'erano due esempi così che funzionano molto bene. Il primo, ci siamo trovati la parola repubblichino.
Ecco, esatto.
E rendere repubblichino è diventato accanito sostenitore del fascismo fino alla fase finale della Repubblica di Salò. Questo era repubblichino in inglese, è diventato. Quindi c'era tutto questo balletto di cercare di, da un lato, aggiungere queste informazioni di contesto, dall'altro comunque cercare di non fare un polpettone, quindi abbiamo dovuto cercare di fare una danza. Un'altra cosa che abbiamo dovuto fare, che è stata abbastanza divertente, abbiamo dovuto spiegare che cos'è questa prosa un po' pesante di stile fascista, che va un po' contro tutte le regole di scrittura normali. Gliel'abbiamo dovuta insegnare, perché loro dicevano, come mai questo passaggio è così pesante? Mi hanno detto, è così che si esprimono. Quindi si sono dovuti inventare un parallelo in inglese per queste cose.
E diciamo che il gioco si apre proprio con un testo, diciamo, di questo tipo, come sta raccontando Alen, cioè proprio con quello che sarebbe stato il proclama di Marca e di enfasi, insomma, fascista o neofascista, il proclama di avvenuto colpo di Stato con cui l'Italia si sarebbe dovuta svegliare la mattina dell'8 dicembre 1970. E quindi mi rendo conto appunto che tipo di sfida possa essere rendere appunto questo tipo proprio di sintassi e di scelte linguistiche di un certo tipo, che erano un po' un segno distintivo di quella cultura. Ho detto erano?
Però sì, è stata una sfida, in realtà una sfida notevole secondo me sotto tutti i punti di vista, perché da un lato c'era proprio anche un lavoro base sulla comprensione, cioè spiegare certe cose senza però al tempo stesso spiegarle troppo. Uno, perché le carte non è che potevano diventare dei fogli a quattro, ma anche perché, secondo me, una buona traduzione meno deve spiegare, più ha fatto un buon lavoro. Secondo me più note a piedi pagina ci sono, noi ovviamente non avevamo le pagine, non avevamo le note a piedi pagina, però più tu riesci a raccontare usando semplicemente la lingua e senza aggiungere, senza spiegare ed esplicitare, più hai fatto un buon lavoro. Ovviamente qua abbiamo dovuto fare alcune piccole aggiunte, però appunto trovare l'equilibrio tra la chiarezza e l'essere eccessivamente didascalici è una sfida in generale sempre nella traduzione, in questo caso di più. Cioè, questo è, alla fine è stato un po' boss finale delle traduzioni, questo gioco.
Ma anche perché poi adesso stiamo parlando della parte, diciamo, storica. Però un problema che Musli, che conosce molto meglio di noi, i giochi cartacei, analogici, da tavolo, sono molto fragili, perché non c'è un computer che ti indirizza verso quello che devi fare il videogioco. Se stai fermo, bene o male, lui segue il suo programma. Se tu non hai capito le istruzioni di un gioco da tavolo o le segui male, il gioco si rompe. Quindi c'era anche questa danza di, cercando di essere divertenti e istruttive, didattici, e di tenere l'atmosfera e tutto quanto, di guidare il giocatore, però senza esagerare, perché comunque c'erano degli enigmi, dei rompicapi, che quindi non dovevano essere svelati troppo.
Sì, in questo, dal mio punto di vista di traduttore, sempre parlando di esperienze, è stata la prima volta che mi sono sentito così responsabile anche del funzionamento del gioco, perché normalmente tu puoi fare una traduzione buona o brutta, ma comunque normalmente il videogioco solitamente funziona indipendentemente da te, a meno che tu non vai proprio a sbagliare completamente un enigma. I videogiochi funzionano. Ha detto benissimo Alena, dire che alcuni, in questo senso, i giochi da tavolo sono un po' fragili, che però è un concetto anche molto romantico, secondo me mi piace che i giochi siano fragili. Però io mi sono sentito, cioè sentivo che mantenere l'integrità del gameplay era parte integrante della job description in questo giro, insomma.
Matteo, dal vostro lato, che avete lavorato sia in analogico che in digitale, la sentite questa differenza?
Sì, sicuramente. Allora, sì, torno anch'io su quel concetto di fragilità che è molto interessante, insomma. Sì, nel senso che appunto è vero, un gioco, un card game come questo richiede proprio le persone, come anche un videogioco, d'accordo, ma la parte umana e di partecipazione, insomma, da parte delle persone è imprescindibile, ecco, in un gioco come questo, e più in generale probabilmente vale per tutti i giochi di carte, i giochi da tavolo. Forse appunto avendo sempre o quasi fatto videogiochi narrativi, in cui quindi la parola ha sempre contato molto, ecco, questo scarto, diciamo, e questo salto l'abbiamo sentito di meno, forse, paradossalmente, ecco, una differenza sostanziale, ecco, tra questi due formati di gioco. Però sì, sicuramente appunto è qualcosa che abbiamo sentito, e in cui la fase appunto, il passaggio che citavamo prima, di persona, insomma, di lavorare appunto allo stesso tavolo con Fabio, confrontandoci al riguardo, è stata imprescindibile.
Sì, poi la sfida aggiuntiva è anche il fatto che in questo gioco le istruzioni non sono su un fogliettino a parte, indipendente dalle carte, male.
Possiamo dire anche quella cosa meravigliosa che succede a metà del gioco? O è troppo spoiler?
I flashback e flash forward.
Esatto.
Sì, perché queste carte vanno sfogliate come se fossero un libro, ma un libro un po' speciale, perché a un certo punto si chiede di girare il mazzo e di proseguire con le carte che si troveranno, e poi di nuovo si chiede di rigirare il mazzo. Questo movimento che il giocatore fanno è un movimento che segna anche il passaggio del tempo, in alcuni casi per tornare indietro e recuperare degli episodi del passato che servono a raccontare la storia, in altri casi invece serve per andare un pochino in avanti e anche in questo caso ogni volta ci sono le istruzioni di quello che devono fare i giocatori, e i giocatori devono fare proprio quella cosa lì, ecco, non è che ci sono dei momenti in cui possono un po' inventarsi il gioco. Quindi capisco che anche appunto nella traduzione, nella localizzazione, anche indicare bene queste istruzioni è una sfida. Vabbè, vinta alla grande.
Tra l'altro, Benedetta, c'è un'altra cosa che era fragile e me ne sono reso conto proprio confrontandomi con te,
sì.
Che è tutta la ricerca storica che avete fatto dietro questo gioco, perché oltre a essere un tema che non è stato completamente sviscerato in canali ufficiali, eccetera, eccetera, ma citate giustamente un sacco di cose, e avete fatto un lavoro notevolissimo sul non scrivere inesattezze, perché un gioco che si centra su quella che di fatto è un'indagine giornalistica, era fondamentale che fosse molto preciso tutto quanto di fattuale c'era. E quindi, parlando con te, sei tu, me lo sono sognato, sei tu che sei stata la storica del progetto?
Sì, allora, gli storici del progetto sono Giulio Garlaschi e Riccardo Lichene, che hanno fatto la parte, hanno avviato e hanno poi realizzato la parte di ricerca storica, lavorando anche in un modo molto interessante, perché si sono dati fin dall'inizio, anche con Matteo, un po' dei paletti entro cui stare, no? Perché quando uno dice va bene, mettiamo la ricerca storica in un gioco, può significare tutto, però era importante che tutti potessero giocare con Colpo di Stato, che quindi non, insomma, le conoscenze pregresse servono ma non servono in realtà, e così, quindi loro hanno fatto questa parte grossa di ricerca. E poi il lavoro che io ho fatto quando un po' ho rivisto i testi e così, è stata un'ulteriore verifica, soprattutto perché la storiografia ufficiale non si è granché occupata di questo fatto. Quindi molte interpretazioni sono finite in tribunale, adesso, per dirla sinteticamente, quindi ci sono delle sentenze, insomma anche delle questioni di tipo legale a cui bisognava stare un pochino attenti, diciamo. E in più c'è da dire che giocando a questo gioco si capisce come praticamente tutte le forze in campo nella società italiana sono protagoniste, no? Quindi ci sono i servizi deviati, c'è la politica, c'è la massoneria, chi più ne ha più ne metta, c'è la mafia, insomma, gli imprenditori, il denaro, insomma, c'è tutto. E quindi c'è stata poi nella fase finale, proprio di revisione finale, anche un'attenzione a non solo a riportare i fatti verificati, ma insomma, verificati anche in tribunale, ecco, diciamo così.
pensa quanto era fragile nella traduzione tutto questo, anche sì. Perché in alcuni casi bisognava anche andare a spiegare dei concetti che, a parte che moltissime delle nuove generazioni non li hanno ben presenti nemmeno in Italia, e in questo secondo me il progetto è preziosissimo, a prescindere, ma spiegare il concetto di P2 fuori dall'Italia non è banalissimo, anche perché se riguardi la politica della Prima Repubblica abbiamo avuto un sacco di situazioni molto complesse, abbiamo avuto, secondo me, riguardando indietro, abbiamo avuto alcune situazioni surreali a pensarci, alcune intersezioni degli insiemi che c'erano erano pazzesche, raccontarle. Allora, uno, secondo me, il medium gioco si conferma un modo bellissimo per raccontare le cose, ma al tempo stesso è anche una... appunto, da un lato è un mezzo potentissimo, ma dall'altro ti mette davanti a delle grosse sfide per non raccontare stupidaggini, e due, per mantenere proprio quell'esattezza e tutte le sfumature che ci sono nell'originale, che cerchi in tutti i modi possibili di raccontare anche a chi viene da fuori.
Sì, sì, sì.
E invece, proprio per, diciamo, la delicatezza di questo lavoro, quanto è stato importante il test in finale con giocatori che l'hanno sperimentato comunque in lingua straniera, come è stato condotto questo lavoro di testing, quali sono stati i feedback, anche alla luce appunto di un gioco con un background di questo tipo?
Posso spiegare io, perché questa parte qui l'abbiamo fatta a Tokyo, perché è capitato una collega che si chiama Maisie Achard. Uno, è una traduttrice di giochi da tavolo, lei, dal giapponese all'inglese. E due, lavora proprio in una ludoteca, quindi aveva anche il polso di quello che può essere il pubblico, e non sapeva assolutamente nulla del progetto. Quindi non appena è stata fatta la parte di preparazione grafica, che comunque è molto complessa, abbiamo fatto questa sessione di playthrough, che è stata, nel mio caso, di andare, siamo andati in casa di Maisie con le card, abbiamo fatto una tavolata di 6-7, bei tempi, e loro si sono messi a giocare, e io non potevo dire una parola, ovviamente, perché ovviamente conoscevo già tutto quanto, quindi sono rimasta lì a mordermi le mani mentre giocavano. Sapete qual è stata la parte più difficile per loro? C'è una parte sullo spostarsi nelle vie di Roma, che per loro è stata difficilissima da capire, perché non hanno l'abitudine alle indicazioni stradali così complicate. A quanto pare.
Quindi c'era ho fatto fatica anche io, nel senso, quella lì è una parte, è un bellissimo esempio, secondo me, perché io ero il paziente zero, cioè non ero il paziente zero, però loro, quando abbiamo fatto il test, loro sapevano già, quindi avevano il bias di chi o ha progettato o sa già la soluzione, quindi loro paradossalmente in quel momento non erano attendibili come tester, mentre invece io, che non avevo visto niente, a parte che, vabbè, sentivo la responsabilità dicendo magari sono io che sono stupido, non capisco le cose, non capisco gli enigmi. Però non sono stato stupido, e è emerso proprio dal... c'è una carta, uno dei vari enigmi, perché ogni carta è un enigma, e chiarendolo, vabbè, sicuramente guarderete delle immagini ascoltando questo podcast, ma molte delle carte presentano degli enigmi con una forte componente grafica, e tutta la parte di seguire le strade era un pochettino confusa, perché non... questo è un ottimo esempio. Traducendo in inglese, emergeva che uno dei concetti, anche in italiano, era lievemente ambiguo a livello di interpretazione, e quindi poteva creare una cattiva esperienza, perché se tu partivi dal presupposto che quella parola volesse dire quello, anche facendo il procedimento giusto, tecnicamente, anche avendo capito come risolvere l'enigma, ti trovavi davanti a un risultato sbagliato, e questa cosa rischiava di buttarti malamente fuori strada.
Sì, questo quella nello specifico è stata forse la carta che poi, anche ritornando alla versione originale, ci ha portato ad avere più ripensamenti, riscritture e versioni possibilmente sempre più definite e il meno equivoche possibili. Hanno avuto una bella pazienza, il loro bel da fare, Nicolò Marchetti, Federico Gambarana, i ragazzi che hanno lavorato con noi, con Claudia, in particolare sul lato grafico, perché lì si è trattato di impaginare più volte, insomma, proprio perché... Ma un po' secondo me anche una roba un po' generazionale, cioè che non siamo più abituati... insomma, troppo Google Maps, insomma, nelle vite di tutti. Non siamo più abituati a scambiarci quelle belle indicazioni di una volta. Arriva sulla, allora in fondo dove c'è il distributore, quello con
lì. Ma no, appunto, ma questi qui sono abituati, vai all'incrocio tra la dodicesima e la nona, gli manca il traffico romano verace di quello. Sì.
Vabbè, e quindi... Appunto. Ci sono arrivati appunto davvero anche in quella fase dei feedback super preziosi, ecco, sempre per tornare al discorso fino indietro alla versione originale stessa di certi puzzle, però molto giusto, molto preciso di questo.
Tra l'altro alcune, mano a mano, la roba carina è che mano a mano che avanzavamo con il test del gioco, il test diventava più complesso. Perché c'erano, visto che il gioco è fatto di tanti pezzi che poi vanno a combaciare come in una vera indagine, mano a mano che andavamo avanti i problemi erano più stratificati e era tutto più delicato, perché realizzavi che cambiare anche una piccola cosa voleva dire dover riesaminare tantissimi lati, che a volte erano semplicemente sfumature lessicali, a volte erano invece anche elementi di gameplay, di fatto.
Sì, esatto.
Non facciamo spoiler, ma c'è una soluzione di un enigma che è un po' la summa di tutti questi problemi. Era un problema sia linguistico sia di gameplay.
Sì, quella un po' ce la siamo, tra virgolette, volutamente andata a cercare, quello faceva un po' parte delle linee guida, dei paletti che prima giustamente Benedetta citava, ci eravamo dati fin dal principio in fase di game design e ricerca storica e progettazione, insomma, del gioco, cioè il fatto che i puzzle e gli enigmi e le componenti di gameplay in senso stretto, in sostanza, non dovessero mai essere scisse dalla parte storica e narrativa. Per capirci, le soluzioni di tutti i puzzle sono elementi della storia, sono pezzetti di storia, sono sigle, sono nomi di persone coinvolte, sono date rilevanti, eccetera, eccetera. E quindi lì entra il discorso che faceva Fabio sul non è che, vabbè, la soluzione a questo enigma è 1947, e perché sono quattro cifre che ci stavano simpatiche, punto. Se è 1947 perché è, deve e non può non essere 1947, quindi questa era una scelta molto precisa di game design a monte, che poi appunto ha avuto le sue ricadute interessanti a valle.
Però è proprio... Vai Alan.
Che, se non sbaglio, per un altro enigma avete usato un cifrario vero che era stato usato per davvero nel contesto, se non sbaglio.
Sì, abbiamo usato comunque... metodi insomma, di cifratura anche appunto realmente esistiti, realmente utilizzati.
No, che poi a livello, cioè lo scrupolo storico appunto di affrontare temi importanti e farlo con il rispetto che merita, però poi a livello anche dell'esperienza di gioco lo senti tutto questo, perché comunque c'ha una sua ricchezza in ogni dettaglio il gioco. E quello che dicevamo è, posto davanti a un pubblico, come dicevamo, come verrà accolta questa storia così italiana, così insolita, così sconosciuta. E è piaciuta moltissimo, però con due prospettive che bene o male ci hanno un po' spiazzato. La prima, che bene o male è vero, la compagna da sempre diceva, ma c'è molto black humor in tutto questo, c'è molto humor nero, che fa un po' strano quando pensiamo che effettivamente c'è uscito un film di black humor su questa storia precisa un anno dopo i fatti, se non sbaglio, che era quello Vogliamo i colonnelli, giusto?
Sì, 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 Monicelli con Tognazzi protagonista.
E poi vabbè, la sensazione generale era, dicevano, è come un film di Tarantino. Ho detto, come un film di Tarantino? Detto, sì, non mi è tutto chiaro, però è così intrigante che lo voglio seguire fino in fondo. Che, di nuovo, molto interessante, che è la prospettiva vista da fuori, che appunto ci domandavamo quale potesse essere l'appeal. E invece sì, come dicevate all'inizio, c'è comunque una storia, un contesto che è così ricco che cattura anche se ne sei completamente fuori, anche se ne hai una prospettiva completamente estranea. Quindi è stata una bella esperienza e appunto poi con le carte, il design così forte di tutto il progetto, comunque sono rimasti intrigati.
Sono feedback bellissimi, un po' appunto questo bilico tra farsa e tragedia, credo che purtroppo sia stata un po' una cifra storica, più che stilistica, di tante storie italiane, ecco, che sembrano far sorridere finché poi non diventano tragedie a tutti gli effetti o viceversa, ecco, quindi c'era sembrato appunto questo fatto, se vogliamo, appunto minore per certi versi o meno noto anche per noi italiani stessi, c'era passo significativo anche per questo motivo, ecco, per raccontare un po' quell'intreccio quasi tragicomico, grottesco, ecco, per tornare appunto anche un po' all'esempio che facevi giustamente del film di Monicelli, di quello che è stata realmente però la storia italiana anche.
Entro dicendo che anche quando mi capita di vedere fiction recenti che trattano quel periodo, capita molto spesso di incrociare questo tipo di sensazione. Penso a, non so, a certi lavori di Solli, ma o cose del genere. È inevitabilmente probabilmente proprio una cifra del periodo.
Tra l'altro la componente farsa io non ce la faccio fatica a vederla proprio perché...
No, vabbè, nel caso vero non c'era, però...
Comunque ti rendi conto di... Allora, è molto bello perché giochi come questo possono essere veramente una lente di ingrandimento. Lente di ingrandimento su un episodio semidimenticato, ma anche su alcune delle dinamiche di questo episodio. Cioè, secondo me è un... più che un valido mezzo di inchiesta, perché ovviamente l'inchiesta è un'altra cosa, è un valido mezzo di divulgazione, cioè è di fatto è un gioco che divulga. E secondo me è una... secondo me, io ultimamente lo dico spesso, sembra un disco rotto, ma penso sempre più che fare videogiochi possa essere un atto sovversivo e raccontare storie vere in maniera tolto pure divertente, secondo me è molto sovversivo.
Sì, sì.
Per voi di Newsly, com'è stato il feedback in generale su questo progetto? Come è stato accolto?
Ci stanno arrivando, ci sono arrivati, insomma... testimonianze interessanti, ecco, in questo senso, di come da giocatori appunto che hanno avuto questo senso crescente anche di stupore, se vogliamo, nel rendersi conto che nel momento in cui appunto tutto è dichiaratamente fattuale, basato su un lavoro di ricerca storica a monte, il rendersi conto, ma no, ma dai, ma non ci credo, ma veramente, ma anche questo, ma anche quest'altro, che è un po' questo senso appunto di crescente intreccio, accumulo, insomma, di incroci, di legami, di connessioni occulte, che poi tanto occulte non erano, insomma, questo senso montante di stupore che arriva in maniera emergente e naturale, risolvendo carta dopo carta il gioco stesso, quello credo sia stato un po' il feedback, diciamo, più ricorrente. È anche molto gratificante lato nostro, perché per certi versi era proprio quello il senso che volevamo dare, era quello il senso che abbiamo dato anche a una meccanica che abbiamo inserito poi diciamo in un secondo tempo nel corso, insomma, della lavorazione sul gioco, anche grazie all'apporto che abbiamo avuto da Mauro Vanetti, che ha collaborato in una seconda fase appunto al design del gioco, per chiarire proprio questa cioè per dare proprio una forma meccanica e farla sentire sotto forma di gameplay a questa idea di incroci, connessioni, fili che si uniscono. Insomma, la metafora che ci eravamo dati era un po' quella classica di tanti film, insomma, della bacheca con le foto appese e i fili tirati che le raccordano. C'è una meccanica simile, insomma, anche alla base di un po' tutto il sistema di gioco, renderci conto che funziona, insomma, che quindi c'è questo specchio e questa corrispondenza tra la meccanica e l'effetto, virgolette, estetico che volevamo raggiungere, è un bel bingo da parte nostra.
Sì, sì. Poi volevo aggiungere uno dei feedback, secondo me, più interessanti che sono arrivati, è di un gruppo di giocatori che ha continuato a pensare al gioco, cioè hanno fatto la loro partita, si sono spremuti le meningi e così, ma poi nei giorni dopo hanno continuato a parlare del gioco che avevano fatto, sia per i contenuti che per le meccaniche, per le cose, ma allora, ma quel puzzle, ma allora è unito a quello, a quell'altro, quindi ci è sembrato gratificante anche questo, no? Cioè,
vabbè, che un complimento più bello, sì. Un lavoro che ti segue.
Sì, 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 sì.
Bene, io comunque sono io lo dico spesso ad Alain che gli voglio bene, perché con lui e tramite lui e G-Lock mi sono trovato a fare dei progetti molto interessanti, progetti che sono un bidone se vogliamo mettere i puntini sulle i, perché sono progetti complicati che ti fanno mettere più tempo a fare le cose, che però ti danno molta più soddisfazione, quindi ti voglio molto bene Alain, e in generale voglio molto bene a tutti coinvolti in questo progetto, perché è stato proprio c'è un po' una fase della vita del traduttore in cui ti senti veramente una macchina che trasforma testi in una lingua, in un'altra lingua, e specie nell'ambito dei giochi AAA sei un po' l'ingranaggio della macchina, mentre invece quando si ragiona su progetti un pochettino più artigianali, possiamo dirlo, come questo, il tuo apporto, insomma, non sei una macchina che traduce, ma sei una parte di quello che sta succedendo, e questo mi prende molto bene.
No, e ringrazio, che poi sono stati i Muesli a contattarci direttamente proprio di loro sponte, quindi noi li ringraziamo molto di averci coinvolto in questo. È un progetto che ci rimane, è un progetto, anche Jess ce l'ha nel suo bannerino infilato fra Mario e Sonic e le Olimpiadi e gli altri, c'è colpo di stato, perché comunque è un progetto memorabile questo. Quindi vi ringraziamo molto. Il prossimo cosa avete in mente per il futuro?
Ma adesso stiamo lavorando alla versione editoriale, diciamo, di Veris Ver, che è l'escape room dal vivo che abbiamo realizzato l'anno scorso e che sarebbe dovuta andare in scena nuovamente quest'anno, e per ovvi motivi insomma è temporaneamente in stand-by. Di Veris Ver stiamo realizzando appunto una versione da casa, diciamo, quindi di nuovo per portare un po' quell'idea di meccaniche da escape room in qualche modo, a enigmi, a puzzle sul tavolo delle persone, in questo caso non sotto forma di mazzo di carte ma sotto forma di libro interattivo, quindi un libro che raccoglie storia, le parti sia narrative che dell'esperienza di gioco, con una parte interattiva via sito web, quindi sarà appunto questo formato un po' ibrido appunto di libro interattivo con una parte fisica stampata, editoriale appunto, e un'appendice digitale online. Questo è il progetto su cui stiamo concentrando.
Molto bello. Avete già previsto un calendario quando uscirà? Come
sulla
versione? A che fase siete?
Stiamo la fase appunto di lavorazione e di produzione è piuttosto avanzata, insomma, quindi darei l'anno, ecco, per stare anche un po' larghini, l'anno 2020 per vederlo effettivamente in giro.
Quindi vabbè, invitiamo tutti quelli di Outcast di venirvi a vedere sul sito, immagino, sul vostro...
Sì, assolutamente, wearemuesli.it, canali Facebook, Twitter, eccetera, anche rispetto a Colpo di Stato, appunto, di cui sta andando esaurita, diciamo, la prima tiratura, quella legata alla campagna di crowdfunding, grazie alla quale, appunto, abbiamo realizzato questa prima tiratura, e quindi appunto trovate appunto tutte le informazioni al riguardo sui nostri canali.
Va bene, sì, tra l'altro poi ricordo che avevamo anche parlato insieme al Tentacolo Viola dell'escape room e di tutta l'esperienza, però mi pare che non si era detto che c'era l'intenzione di portarla anche, diciamo, in versione portatile, diciamo così.
Sì, non è ancora, appunto, non l'abbiamo ancora annunciata nel senso, insomma, della campagna di comunicazione, diciamo, però appunto visto che ormai è un lavoro che è molto più che avviato, appunto ci fa piacere anche prendere questa occasione per cominciare appunto a comunicarlo e a raccontare questo progetto che secondo noi è molto interessante. Ecco.
Va bene, direi che si è parlato, diciamo, in maniera completa di quella che è stata questa esperienza di localizzazione. Io, tra l'altro, a me è arrivato tutto nuovo perché non faccio praticamente parte del pubblico di Outcast in questo caso, visto che non sono un localizzatore per me. Tra l'altro ho fatto anche mi ero segnato anche un tot di domande, ma bene o male, chiacchierando spontaneamente, ho avuto risposta proprio a tutte quelle che erano le mie curiosità da esterno, quindi... Direi
che... le tue domande erano molto più intellettuali di quello che abbiamo detto, infatti t'ho
in realtà bene o male erano anche quello che volevo sapere, cioè proprio le difficoltà, diciamo, di tradurre un certo tipo di linguaggio, ma anche con un certo tipo di errore, di pomposità, di quello che si è detto comunque all'inizio quando si parla, poi anche, non so, i materiali dell'epoca, i giornali che comunque avevano un gergo particolare, anche quando non erano di stampo fascista, erano comunque diversi da sentire di oggi, per cui era comunque interessante. Direi che se non avete altro da aggiungere possiamo salutare?
Assolutamente.
Certo, allora, certo.
Grazie mille a tutti, a Fabio, Alen, Matteo, Benedetta, per aver raccontato questa esperienza, per aver portato proprio la testimonianza di un esercizio di localizzazione così particolare. E grazie a tutti per essere rimasti con noi ad ascoltarci finora. Grazie a tutti e a tutte.
Ciao a tutti. Grazie, buona giornata.
Ciao.